tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Sono le 7:04 minuti, oggi è martedì 10 marzo 2025. Io sono Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 anche quest'oggi. E oggi tante, tante sorprese, ma la prima, la più importante, che sono tornati con noi in studio Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Bruli, bruli a tutti.
Bruli DJ e Martina Caronna. Buongiorno.
Buongiorno.
Bruli, bruli,
allora,
bruli.
Tra poco il Queens of the Stone Age e poi torniamo in diretta con voi. 3899 106 600, WhatsApp, Telegram a vostra disposizione.
Radio Rock Podcast.
Bene, The Way You Used to Do, loro sono i Queens of the Stone Age. Buongiorno ragazzi, clamoroso di Giorgio Dell'Arte.
Clamoroso,
subito.
Eh?
Allora, senti, avete saputo che è successo ieri in Brasile?
No.
Ieri in Brasile si è disputata all'interno... Voi sapete che in Brasile amano molto, Maurizio, il calcio, no?
Amano molto
il calcio. E quindi esiste un campionato che si chiama Campionato Brasileiro do Futebol, che è il campionato brasiliano, è un po' come la nostra Serie A. Però poi hanno dei campionati seguitissimi su base regionale.
Sì.
Cioè, per esempio, c'è il campionato Carioca, che è quello della zona dell'area di Rio de Janeiro. C'è il campionato Paulista, che è dell'area di San Paolo. E poi ci sono altri campionati prestigiosi, come per esempio la Coppa Mineiro, che è il campionato... ti attribuiscono, Maurizio, questa Coppa Mineiro per il campionato dello Stato, quindi campionato statale dello Stato del Minas Gerais. Ora, che cosa è successo? Ieri c'era la finale, si è disputata la finale tra due squadre, appunto, del Minas Gerais, che si contendevano la
titolo.
Coppa Mineiro. Due importanti squadre sono il Cruzeiro e l'Atlético Mineiro. Allora, che cosa succede? Al 60esimo il Cruzeiro segna, vi faccio un piccolo spoiler, finisce così, 1-0 per il Cruzeiro campione, campeão della Coppa Mineiro. Quello che però accade è una cosa un pochino diversa, cioè praticamente l'arbitro attribuisce 17 minuti di recupero.
Sì.
Al 17esimo minuto di recupero espelle per il Cruzeiro, espelle Wallace. Subito dopo, sempre per il Cruzeiro, espelle Gerson. Voi fate il conto. Prima espelle Wallace, poi espelle
tutti attaccati
in quel momento, perché c'è stata una rissa in campo. Lui espelle Wallace, poi Gerson, sempre del così Cruzeiro finisce in 9, no? Poi espelle Fabrizio Bruno, sempre per il Cruzeiro, finisce. Poi espelle Delfim dell'Atletico Mineiro, poi Junior Alonso, sempre dell'Atletico Mineiro, poi Hulk, poi Matteo Casierra, poi Cassio del Cruzeiro, poi Matheus Henrique del Cruzeiro, poi Ruan dell'Atletico Mineiro, poi ancora del Cruzeiro Lucas Romero, poi espulso Christian, poi espulso Lucas Villalba,
via Lucas,
poi espulso Fagner, poi espulso Alan Minda,
giusto.
Per l'Atletico Mineiro, per il Cruzeiro ancora espulso Calo Jorge,
espulso
João Marcelo,
via.
E ancora per l'Atletico Madrid espulso Angelo Presiado, espulso Everson, espulso Renan Lodi, espulso Lianco.
Ma anche a panchina sta espulso.
Poi espulso Krua Pratesh, espulso Alan insomma vabbè, ha espulso l'arbitro 23 giocatori.
Siamo tra titolari e panchina.
Record totale.
Sì, certo.
23 espulsi in una partita.
Ma hanno fatto il fagiolatone lì.
Bellissimo, bellissimo. 23 espulsi.
Sono picchiati forsennatamente.
È stata una partita, diciamo, molto sentita, una finale molto sentita, la vittoria del Cruzeiro per 1-0. Vediamo un po'. Buongiorno, mia moglie festeggia il 24 dicembre, nostra figlia il 26 dicembre, io il 31 luglio. Invece il 19 marzo festeggio la festa del babbo.
Il babbo.
San Giuseppe e la festa
Pescatore.
Dei falegnami, ci
falegnami.
Scrive Pino
Falegname.
Pino Falegname. Allora io mi prendo il tempo per me, mi scrive Francesca, e mi faccio il regalo che più desidero, senza dire niente a nessuno.
A nessuno.
E me lo faccio da sola.
Brava.
Una bella No, come si chiama quella lì? Una bella ciospa. No, ciospa. Come si
una cialda.
Una bella cialda. Ah. Una bella cialda pura.
Il caffè?
No, sì, facciamo una cialda.
Sandro, sai niente.
Buongiorno, Gianna. Alessandro, da Livorno. Io ora stamani vorrei rovinare la vita a nessuno.
Sì.
Però sappiate che i verginelli come me nati nel periodo dal 20 agosto al 15 di settembre che non siamo altro che una trombata dell'ultimo dell'anno. Quindi alzatevi e se ce l'avete ancora andate dai vostri genitori e ringraziateli. Grazie per la bella trombata fatta.
Bene, vai, sentiamo, che ci viene in mente da dire un genitore.
I titolisti degli scroll dei vari telegiornali avrebbero tutti arrestati per direttissima perché ti fanno prendere gli infarti.
Arrestati.
Questo ha scritto che in pratica su Golfo di Napoli c'è stato un terremoto di 5.9. Ok, ma scrivici che c'è stato a 400 e passa chilometri di profondità, perché sennò uno ti prende un colpo.
Prende un colpo, Fabio. A volte per riassumere,
occhio amico Fabio,
fanno dei danni. L'ascoltatore di prima, poveraccio, è nato vicino al compleanno di Cristo. Pensate, sono nato il giorno dopo il compleanno di Mauri. Pensate cosa ho passato.
È vero.
22 di aprile. Oi, Mauri. Ieri ho passato una splendida serata a casa di Brandon Music. C'erano anche Tatiana e la Caronna, con cui ho preparato delle gustosissime marmellatine al latte di cocco, vaniglia, bourbon e pomodoro.
La nostra specialità.
Oi, Mauri, che bontà. Le consiglio subito dopo una zaganella. Magari fumata in compagnia. Mi stavo sollazzando.
La zaganella non si fuma.
Come si può fumare?
La zaganella è una pipetta,
no? Una pipetta.
È una pipetta.
Allora, quando a buon tratto il buon Tirocchi ha inveito sul folle e scelerato comportamento del governo statunitense, il quale non ha avvisato il nostro governo di un imminente attacco congiunto con Israele, danni dell'Iran. Oi, Mauri. Brandon Music è rapito dalla dialettica bizantina di Tirocchi. Dalla dialettica bizantina.
È vero. Ma Hulk ancora gioca, cioè avrà 45 anni, porco due.
Bene. Sentiamo ancora.
Ma hanno espulso anche Fracasti?
Allora, sì. 7 luglio, mai fatta una festa, non c'era mai nessuno. Oggi pizza e torta con la famiglia.
È vero però, perché nasceva almeno nel periodo scolastico, estivo, effetti.
Vabbè ragazzi, è importante fare l'elenco delle denominare tutti e tre gli espulsi, tutti e 23 gli espulsi della partita. È importante il
l'espulsio.
Poi vediamo un po'. Aspetta, qua. Tutte le tragedie familiari sono accadute nel mese del mio compleanno. Mi sta un tantino sul cazzo. Perché qualcun altro? Quindi non è rimasto nessuno per alzare la... non è rimasto nessuno per alzare la coppa poi,
no?
Infatti chi l'ha alzata questa coppa?
È quello l'unico che è rimasto
da solo. Evviva!
Per vedere chi è che è rimasto, però insomma.
Buongiorno schifosi.
Buongiorno, ma lei
chi era? Roberto Cavallo Corriere da sé.
Roberto no, com'era che
Roberto Bassotti.
Bassotti Cavalli Corriere da sé. Radio Rock Podcast. Io volevo fare un piccolo recap, no? Allora, solo per capirci, dunque, gli Stati Uniti e Israele invadono l'Iran, no? Allora, sì. Io leggevo che fino a ieri, il bilancio quindi è decisamente provvisorio, sono morte 1200 persone solo in Iran, 394 in Libano, più spicci nelle altre, diciamo, negli altri paesi del Golfo, 13 in Israele. È stata ammazzata la guida suprema Ali Khamenei, ma adesso c'è la guida suprema Khamenei.
Sì.
Quindi
sì.
Diciamo non è cambiato praticamente
niente,
un cazzo.
Niente.
Voi ditemi che c'è stata una sono stati bruciati miliardi nelle borse.
Sì.
C'è stato un aumento del petrolio che ieri è un po' diminuito, ma insomma ha avuto un'impennata in questi giorni pazzesca.
Noi sull'autostrada,
potete vedere,
abbiamo subito il contraccolpo.
Guarda, ma non serve andare in autostrada. Se vai qua fuori, il diesel sta a oltre 2 euro. Qua fuori in città. Quindi, poi figuriamoci quello che accade sulle autostrade.
Poi l'inquinamento per una pioggia acida.
Piogge
insomma,
acide, tutto questo perché cosa non si sa un cazzo. Perché ad oggi non è cambiato assolutamente nulla.
Il delirio
dei
due...
della rivoluzione sono sempre là. Anche perché giustamente qualcuno diceva: guardate, ragazzi, che il regime iraniano. Sì. Non è che si basa su una persona, togli quella e vai avanti. Il regime iraniano è tipo un po' tipo l'Unione Sovietica del tempo, cioè è un regime fatto di una vera e propria diciamo così staff ecco che porta avanti poi il potere anche se muore un capo oppure, quindi cosa hai fatto? Una roba cosmetica.
Anche lì c'è una presunzione, no? La sottovalutazione del nemico, perché totale, pensi che quelli stanno che i tribucchi e ciabatte,
certo, non conoscenza,
e pur avendo le ciabatte e lo zinale, come lo può chiamare qualcuno, in realtà invece sono molto organizzati, giustamente dal loro punto di vista, per cui proprio l'assoluta impreparazione, perché anche lì, no? Facciamo il gioco dei cattivi, fai una roba del genere, ma allora la devi fare tutta, la vabbè, spiani, la occupi e comandi,
no, ma
tu
roba qua, solito non è? C'è nessuna progettualità,
che cosa è?
Non c'è,
esatto,
nessuna,
ma non c'è neanche conoscenza, perché
questa roba muscolare del dire, esatto, adesso vi faccio vedere,
e manco ci riesci,
fallo,
tra l'altro.
Ah, però ieri c'era c'è stata una conferenza stampa con Trump, che ha parlato con i giornalisti, no? Mm. E quindi ha chiarito bene le questioni, le ha molto ben chiarite. Una domanda che è stata fatta a Trump è stata: ma hai detto che la guerra è molto completa, decisamente completa, quasi completata, ecco, diciamo così. Però il tuo segretario, il suo segretario alla difesa, presidente, ha detto: questo è solo l'inizio.
Esatto.
Quindi quale delle due è? E Trump, risposta di Trump, si può dire entrambe.
Vabbè, allora, vedi, non dire tutto il contrario,
diciamo che
di
ne avete
tutto,
capito un cazzo, no, quello che state facendo, però insomma allora, poi ancora hai appena insinuato, altra domanda a Trump, hai appena insinuato che in Iran in qualche modo che l'Iran in qualche modo abbia messo le mani su un missile Tomahawk, che ricordiamo è stato trovato che un missile Tomahawk ha colpito la scuola ammazzando 150 bambini.
Sì. E loro hanno detto, Trump ha detto non so,
hai appena insinuato che l'Iran in qualche modo abbia messo le mani su un Tomahawk che abbia bombardato la sua stessa scuola elementare. Sì. Ma sei l'unica, caro Trump, sei l'unica persona del governo a dirlo. Perché sei l'unica persona a dirlo? Risposta di Trump: perché non ne so abbastanza. Ragazzi, se vuoi pare normale sta cosa.
Ma che vuol dire? Ma dovresti sta zitto.
Perché non ne so abbastanza.
Ragazzi, non mi rompete i coglioni.
Allora, non
domande.
È che i Tomahawk ce l'abbiamo solo noi, magari si sono bombardati da soli, questi signori. Non è che ce l'abbiamo. Cioè, qui siamo in mano a sta gente qua. A questi pazzi qua siamo in mano, ragazzi. È una roba. È una roba assurda.
Tra l'altro, leggevo una roba, dice: un momento nel quale siamo in mano a dei maschi presuntamente alfa, vecchi, iracondi, rabbiosi, violenti e stupidi.
Cioè, allora, nel febbraio 1933 sto leggendo l'epistolario di due grandissimi intellettuali e scrittori ebrei, che sono Josef Roth, che scriveva a Stephen Zweig, che gli rispondeva, anzi diciamo che scriveva prevalentemente Josef Roth, che era più giovane, voleva consigli, ma ne dava anche, soprattutto voleva anche qualche, a volte qualche prestito. Insomma, nel febbraio 33, pochi giorni dopo la salita al potere di Hitler, che come sapete a cui viene dato l'incarico di formare il governo il 30 gennaio 1933, scrive una serie di lettere Josef Roth, scrivendo: ormai si sarà reso conto che ci stiamo avviando verso grandi catastrofi. Al di là di quelle private, la nostra esistenza letteraria e materiale è comunque distrutta. Tutto l'insieme ci conduce dritto filato a una nuova guerra. Non scommetterei neppure un centesimo sulla nostra vita. Sono riusciti a mandare la barbarie al potere. Non si faccia illusioni. L'inferno governa. Josef Roth. Poi dopo gli scrive una serie di lettere molto lucide, dicendogli: guarda che qui sta succedendo un vengono i brividi a leggerle oggi, certo, perché sembra di rivivere
quella
vivere quello che sta accadendo oggi,
anche oggi,
con questo piano inclinato, no, oggi ci vengono i brividi a rileggere queste lettere, sì, dicevo, sì. Con quella lucidità che nel 33 poi ha portato, sei anni prima dello scoppio, certo, della guerra mondiale, ricordiamo, sei anni, insomma, prima, ha portato a quella roba,
diciamo,
lì.
Che Israele è una degli attanti qua, per cui cioè, la cosa è abbastanza, no?
Perché c'è Israele?
Nel senso che comunque è come che c'entra Netanyahu, sta attaccando,
che c'entra con quello che ho appena detto, Israele?
Perché c'entra, tu nulla. Dici no, lì era la parte offesa probabilmente,
no, il sono due intellettuali austriaci, non c'entra niente Israele, sono due intellettuali ebrei. Ma non confondere Israele con gli ebrei,
no, non è che
sono
confondo.
Due intellettuali ebrei che stanno in Germania nel 33 e che vedono arrivare Hitler al potere, e qua, anche quando è arrivato Hitler nel 1933 mica tutti si sono resi conto, ci voleva la sensibilità, questo volevo sottolineare, ci voleva la sensibilità di un grande scrittore per capire 6 anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale che stava succedendo un disastro.
Era iniziata una discesa.
E lo diceva in modo chiaro, e se voi leggete quelle pagine oggi ti vengono i brividi, perché ti sembra, come dire, di percepire delle cose che anche oggi in qualche modo stiamo percependo rispetto alla nostra realtà. Dei pazzi al potere, dei folli.
E che questo potrebbe essere solo un inizio.
Purtroppo però hanno, e lo ricorda anche Roth rispetto al popolo tedesco, hanno la legittimità datagli dal popolo, che non si rende conto di a quali persone sta mettendo in mano il proprio destino, la propria vita.
È molto
questo
simile
è
con quello che sta accadendo
questo
adesso,
è il problema. Dunque, vabbè, vediamo un po', dai, 23 settembre, voi ragazzi leggete, qualcuno scrive il popolo eletto può fare gli altri quello che vuole, loro lo pensano davvero. Leggi di queste pagine, perché poi si fa presto a scivolare veramente nell'antisemitismo. Leggi di queste pagine, perché non si può generalizzare, cioè qui parliamo di due grandi intellettuali ebrei che hanno capito quello che stai dicendo tu, cioè che stanno dicendo proprio quello che stai dicendo tu, cioè che non vogliono la guerra, non vogliono la sopraffazione, magari domani lo porto. Lo leggiamo. Sì, qualcuno dice: non sono folli, sono criminali al potere. Certo che lo sono. Però sai, criminale secondo me non è abbastanza. Cioè, non rende bene l'idea.
Non rende bene l'idea.
Io vengo da te, ti rubo il portafogli. No, poi sono un criminale. Qui siamo a dei livelli di come dire. Non è la stessa cosa. Cioè, ci vuole una parola più forte.
Eh
no?
Sì, bisogna trovare una roba nuova.
Di criminale. Anche perché qua, rispetto alle azioni di Trump, non c'è nessuna linea, cioè nel senso è tutto a cazzo, cioè capisci? Tu bombardi un paese,
si sveglia la mattina e prende
il Venezuela è stato preso, no, rapito, arrestato, vabbè.
E poi?
E poi che cazzo è successo?
Niente. Però questo è frutto tutto di una modalità di vedere il mondo in maniera sempre così patriarcale e muscolare. Lo so che io adesso non voglio sempre ritornare là.
Sì, però non ci arrivano nemmeno, capito?
No, ci arrivano. E come, Ale? Cioè,
perché?
Secondo
lasci
me
la
è
roba
proprio
fatta così questo tra 6 mesi?
Ma è un discorso proprio di far vedere che io, se ti voglio dare un pugno, te lo do, a prescindere da quello
quindi
che
poi,
porta.
Poi te ne do 10.
Capito?
No, ma non c'è la progettualità. È dire ai miei elettori piace il fatto che io faccia vedere. Domani mi occuperò dell'altra cosa.
Noi stiamo mettendo la firma su anni e anni di violenze. Perché qua sarà un'escalation.
Radio Rock Podcast.
Wish You Were Here, loro sono gli Incubus su Radio Rock. Io vi ricordo che c'è una cosa molto molto bella, Elvete, la storia del black metal, il nuovo podcast Radio Rock Originals, scritto e realizzato da Jacopo Morroni, disponibile da oggi in 3 episodi, col primo già online, ripercorre la nascita del black metal scandinavo, dalle prime sperimentazioni musicali fino agli eventi che ne hanno segnato il destino. Non è solo un racconto musicale, ma il ritratto di un movimento che trasformò un'estetica in identità e un'identità in mito, fra arte, isolamento e radicalizzazione. Lo trovi su radiorock.it e sulle principali app di streaming e di podcast. Radio Rock è tutta un'altra storia. Molto bene, vediamo chi c'è. Allora, sentiamo.
Il ragazzo che ha detto che Urke, che già ha ancora 40 anni.
Sì.
Andate a vedere con chi si è sposato Urke, vai. Visto che ha 40 anni, ha mollato la sua moglie per mettersi insieme alla sua nipote, ci vorrerà 20 anni.
Sì.
Altri vecchi, i vecchi siamo noi, se ultima a mandarmi
la nipote di lui o la nipote di lei?
La nipote di lei si è sposata.
Sarebbe stato più bello se si fosse sposato con la nipote di lui.
Allora, è una cosa strana, perché c'è un incrocio familiare. Qualcuno gli ha detto: ma questo è un mezzo ingesto, signor Urke. E lui ha detto: no, sai, un certo punto.
Cioè, la nipote della moglie.
Guarda, adesso ve lo spiego.
La
perché
nipote
è tutto un incastro familiare.
Allora, aspetta, guarda, te lo leggo subito perché ce l'ho qua.
Eccolo qua.
La nipote è la trattasi.
Della signora
bravo, ti do nome e cognome.
E cognome.
Vediamo signora nome
Maria, Maria Rosa
e cognome
Alvarez de Coimbra.
Vediamo Coimbra. Un po' della situazione. Attenzione, ecco, questa è la cosa incredibile. Pensa, Maurizio, una storia parecchio chiacchierata. Il suo vero nome è Givanildo Vieira de Souza.
Givanildo.
Oggi attaccante dell'Atletico Mineiro, sposato 2 volte. La prima moglie si chiama Iran Angelo.
Nino D'Angelo.
Iran Maurizio. Guarda che Trump
non dire così che poi lo attacca.
Iran Angelo. Hulk è stato sposato con Iran Angelo per circa 12 anni.
Sì.
Oh, da Iran Angelo ha avuto tre figliuoli. Ian, Tiago e Alice. Okay. Ian, Tiago e Alice. Da Iran Angelo, la prima moglie con la quale è stata sposata 12 anni. Seconda moglie, Camila Angelo. Camila.
Sei zitto,
Camila. Maurizio, se stavi fuori a fare i cazzi tuoi, non hai, ti sei perso
tutto.
Vai
al bagno a fa pipì tu.
Fa pipì, è la prostata, c'hai.
Fa pipì.
Allora, ed è qui che inizia lo scandalo, Maurizio.
Un scandalone.
Nel 2019 Hulk e Iran si separano e poco dopo il calciatore inizia una relazione con, poco dopo poi lo stabiliremo, con Camila Angelo, nipote della sua ex moglie. La coppia ha avuto altri due figli, Zaya e Aisha Angelo.
Zaya, che a questo punto
ha preso
che succede?
Il cognome della madre.
Zaya e Aisha Angelo.
A questo punto si separa
il
con Camila.
Il matrimonio religioso è stato celebrato nella cattedrale di Campina Grande, città natale del calciatore, con una cerimonia davanti sfarzosa, davanti addirittura, pensate, a circa 500.000 invitati. La famiglia della moglie, dell'ex moglie, ha reagito duramente. La sorella di Iran, che si chiama Raissa, ha definito Camila Giuda, una donna crudele, traditrice,
è la mamma di Camila,
e manipolatrice, ricordando che la ragazza era cresciuta praticamente in famiglia. Ed era considerata quasi una figlia adottiva.
Quindi lui è stato insinuato da questa donna.
Lui è stato insinuato, che vuol dire? Lui è stato
quando si diceva, no?
È stato insinuato,
quando dice insinuato
corrotto.
Quella persona.
Ma che lingua è? No, capito? Che
allora, nell'Ottocento si usava.
Ma che Ottocento?
Tu guardassi Bridgerton.
È stato insinuato, come si dice? Maurizio, tu cosa? Infiltrato, come si dice?
No, insinuato.
Insediato. No, insinuato.
Insidiato.
Insidiato,
no? Si dice insinuato.
Si dice l'Ottocento. E cazzo, vabbè, sentiamo.
Confronto Salvini e Dante.
Salvini Dante. E Dante ci scrivono. Vai, sentiamo.
Buongiorno.
Salve.
Io sono nato il 29 febbraio. E festeggio ogni 4 anni nel giorno esatto. Il resto festeggio il primo.
Okay. Allora, qualcuno dice Idiocracy è un film profetico. C'è anche un articolo, no? Fin del 2006 profetico. In realtà si è tenuto troppo basso,
no,
Idiocracy. Siamo stati superati.
Ma se abbiamo superato. Fare gli auguri a Mario. Faccio gli auguri a Mario.
Mario.
50 anni.
Non lo so
auguri
se lo
Mario!
Fare.
Evviva Mario, 50 anni tornano una volta sola.
Allora, che vuoi dire?
Forse anche due.
Quindi 100 ne fai.
Buongiorno Martina, buongiorno Emilio, buongiorno Emilio, buongiorno Martina. E come dico io, si devono dar svegli a freddi, quei due.
Svegli a freddi.
Trump e Netanyahu, ovvio.
No, ma non è un problema secondo me di Trump e Netanyahu, ragazzi. Perché purtroppo il problema è che morto Trump ce ne sta un altro al posto suo. Che sarà, perché è un problema, diciamo, culturale di questo periodo storico. Cioè, tu guarda,
loro
chi
sono grandi rappresentanti.
Sì, ma Maurizio,
cioè,
se muore
Netanyahu,
secondo me va anche peggio.
Che ce l'ha mandato.
Perché chi va al potere? Ben-Gvir, Smotrich, andiamo pure peggio.
Ben-Gvir è peggio.
Il problema è quella temperie culturale che ha mandato al potere queste persone. Muoiono queste persone. È come il ragionamento che fa Trump, vanno a ammazzare Khamenei.
Non so se avete
già
trattato.
Sono psicopatici al potere, ci scrivono.
L'altro giorno quel dato sconcertante della generazione Z, che esprimendosi sulla donna.
Certo, ha detto che
tipo il 70% dice che comunque dovrebbe occuparsi di cose casalinghe. Cioè,
sì.
È
no,
la prima
che
volta
la
che una generazione,
generazione non
progredisce da un punto di vista diciamo di concezione sociale.
Tutto a cazzo per essere imprevedibili agli occhi del nemico, ci scrivono.
Erano i bassotti di Giacobbo.
Bene, poi con l'aggravante che oggi siamo molto più informati rispetto agli anni 30. Dunque, vediamo un po'. Qualcuno dice: non sono antisemita, ma il messaggio è chiaro: gli ebrei sono intoccabili e padroni del mondo. E questo è, diciamo, dimostra che tu sei antisemita, perché fa un ragionamento di questo genere, ragazzi.
Sì.
Ma sì, ma ragazzi, tutte le estremizzazioni, tutte le generalizzazioni sono sbagliate. Negli anni 30 uno poteva dire i tedeschi si sentono padroni del mondo. Ragazzi, non funziona
che
era così.
Poi ricordiamo che
ma
può
non
essere...
è i tedeschi. È quel momento storico,
non funziona così.
Quella
classe
sociale.
Ma poi ci sono ebrei fuori da Israele, alcuni anche all'interno, che sono totalmente contrari a quello che sta facendo il governo israeliano.
Ma non
quindi,
solo, ma non solo.
Proprio,
l'abbiamo detto
un
miliardo di volte. Ci sono ebrei che sono contrari anche ad Israele, al sionismo.
Sì, assolutamente.
Quindi assolutamente. È tutto molto. Non solo, ma all'interno di Israele ci sono anche cattolici.
Eh sì, come no.
Ci sono
anche
fanno. Quindi voglio dire, allora sbagliate, ragazzi, a voler applicare una critica dura, durissima, che deve essere fatta contro Israele, il governo israeliano, Netanyahu, agli ebrei. Sì. Non c'entra niente, ragazzi.
Anche perché di pochi giorni, qualche settimana fa, notizia che in realtà un gruppo di ultraortodossi ebrei a Tel Aviv sono stati aggrediti alla stessa idea.
Il candidato perché... ora spieghi il grado di parentela fra i figli del primo matrimonio con quelli del secondo.
Sono fratelli.
Ulca.
Quindi si tratta di incesto.
Mi sa di sì, ragazzi. A
informatico.
Punto, mi sa di sì. Marco, ci hai mandato.
Gli espulsi si contano anche Betty Petrazzi, Thomas
Trappi, Anna Verzetti, Betty Petrazzi,
Luigi Bilancioni, Luigi Tracasti, il dottor Cole, Giancarlone, Paolino Inventa Cose e Franco.
Grandissimo.
Radio Rock Podcast.
Anna Calvi insieme a Diggy Pop, God's a Lonely Man, 7.50. Allora, The Rock Show. Alessandro ci scrive, ci manda una notizia che dice: secondo le notizie più recenti, marzo 2026, Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'azione militare congiunta con gli Stati Uniti contro l'Iran gli ha permesso di fare ciò che sperava da 40 anni, sferrare un colpo decisivo al regime del terrore. E lui aggiunge: quindi è solamente un fatto personale, maledetto. Ma tra l'altro ci sono dei video di cercare sui social di Netanyahu negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80. No, scusate, negli anni 60 no, 70 no. Praticamente dalla rivoluzione diciamo islamista in poi, quindi primi anni 80, fine anni 80, in cui dice dobbiamo colpire l'Iran perché sta facendo il nucleare, dobbiamo colpire l'Iran, insomma, da 40 anni che dice questa cosa, quindi era un po' un suo pallino. Ora il problema non è tanto questo, il problema è: ma l'hai sferrato un colpo decisivo al regime? Perché sembrerebbe proprio di no, da quello che emerge. Sembrerebbe proprio che la bestia si sia un po', come dire, come sai con gli animali che gli tronchi una falange, che cazzo ne so, un braccio, un pulso,
la coda della lucertola,
si riforma, no? E si riforma. Attenzione, vai.
Non è antisemitismo.
Antisemitismo.
Questi hanno rotto il cazzo.
Beh, questo non è antisemitismo.
Non ebrei, Israele, non Israele, hanno rotto il cazzo.
Ma aspetta, però specifichiamo bene chi è che ha rotto il cazzo. Perché se io dico non mi piace quello che sta facendo Netanyahu, quindi gli spagnoli hanno rotto il cazzo, sono un cretino, no? Nel senso,
tu dici che non è
identificato, no? Sono però i buddisti. Quindi hanno rotto il cazzo, sto sbagliando obiettivo. Quindi va bene la critica, va bene dire hanno rotto il cazzo, ma prendiamocela con le persone giuste. Qualcuno dice il governo non rappresenta tutti, ma sono 70 anni che fanno le sue cose. Sì, ma ribadisco, lo Stato di Israele, non gli ebrei in tutto il mondo, perché ci sono ebrei in giro per il mondo che non la pensano così.
Netanyahu è stato votato, penso,
ma dagli israeliani,
da una parte,
Maurizio,
degli israeliani.
Se no facciamo confusione, poi insomma legittimiamo certi,
così come è stato votato Trump, e uno si dovrebbe assumere la responsabilità
di quello che fa. Sì, ma anche Trump è stato votato non da tutti gli americani,
no,
quindi
certo.
anche generalizzare dicendo anche gli americani sono fatti in questa maniera perché era anche quella perché c'è gente che combatte tutti i giorni contro Trump negli Stati Uniti e non è giusto far di tutta erba un fascio. Comunque intanto vi ricordo una cosa molto molto bella, perché è uscito Daimon, che è il nuovo lavoro del nuovo Disordine Mondiale, pubblicato da VREC Records, prodotto da Giulio Ragno Favaro del Teatro degli Orrori è un viaggio fatto di suoni oscuri, potenti e viscerali, attraversato da testi esoterici e filosofici come un unico rito notturno. In Daimon, signori, le difficoltà non sono nemici, sono porte, strumenti di ricerca per incontrare il tuo vero io, la tua volontà più autentica. Un ascolto per chi desidera guardarsi dentro con coraggio, senza giudizio, e trasformare l'ombra in forza. Daimon, l'ultimo album dei Nuovo Disordine Mondiale, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile su vrec.it. E da quel disco ascoltiamo Genesi. Radio Rock Podcast. The Captain, loro sono i Biffi Clyro. È un'idea tanto peregrina definire queste guerre e atti genocidari come islamofobia, le religioni con Trump che prega in un circolo di esaltati nello studio Vale fa tremare, mamma, è una scena veramente
agghiacciante, scena... veramente il racconto dell'ancella,
terrificante. Buongiorno figo, il crossover fra Unni e Ermetico, ci scrivono alla 3899 106 600. Dunque, e allora questi non sono tutti uguali, quell'altro non la pensano così, altri sono israeliani buoni, e allora chi ha rotto il cazzo? Non penso solo Netanyahu. Beh, per esempio si potrebbe cominciare a dire Netanyahu, il suo governo e chi li ha votati, tanto esatto, per cominciare,
mettiamola
così, ma lo stesso inizio può valere per Trump, naturalmente, certo, Trump, certo, il suo governo, il suo staff, perché non è che io assolvo, che ne so, J.D. Vance o Rubio,
no,
anzi. Dunque Netanyahu ce l'aveva, ci scrivono, uno con l'Iran dagli anni 80, perché sin dal primo giorno della rivoluzione Khomeini minacciava la distruzione totale di Israele. Due, se ascoltate le dichiarazioni, però ragazzi, anche qua, no, questa mi sembra come il discorso del 7 ottobre. Io non voglio difendere l'Iran, assolutamente, ci mancherebbe altro, però Israele esiste dal 1948, la Nakba è avvenuta nel 1948, la rivoluzione islamica di cui a cui fate riferimento è del 1979, cioè non è che è nato tutto il 7 ottobre e non è che è nato tutto il 1979, cioè c'è stata, come dire, certo, sono successe molte cose nel frattempo, no? Poi io sono dell'idea che la mia linea di demarcazione è questa: quando muore anche solo una persona innocente è un errore da parte di chiunque, che siano brigatisti rossi, che siano rivoluzionari, che ne so, resistenti, è un errore, perché poi è un piano inclinato. Però bisogna anche rimettere un po' la storia in prospettiva, se non sembra che prendiamo un evento come data zero, no? È arrivato come... andava tutto bene, era tutto tranquillo, tutto rose e fiori, è arrivato come in e ha detto adesso distruggiamo Israele. E non funziona così però, ragazzi. E poi, se ascoltate le dichiarazioni di Lapid, capo dell'opposizione, vi accorgerete che sull'Iran dice esattamente le stesse cose di Netanyahu. Dunque, sì, ma poi il fatto che diciamo che con l'Iran se la volessero prendere un po' tutti i governi israeliani, diciamo comprensibilmente, non, però non implica
di generalizzare.
Non implica il fatto che si possa trascurare che è stato Netanyahu poi a bombardarlo, cioè nel senso,
no, è ovvio.
Perché poi, se no, poi passa il fatto che il fatto che ci siano tensioni, da parte di tutti i governi di qualsiasi colore, Israele e l'Iran, equivalga a bombardare, cioè nel senso,
poi
c'è chi, come dire, le tensioni magari le ha gestite anche diversamente, o le gestirebbe anche
diversamente.
Facciamo
la fine dei Meloni, che dice però l'Iran deve smetterla di attaccare, quando nel momento in cui in realtà era attaccata.
Va bene, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Buongiorno a tutti. Sì, riguardo quello che dice Emilio, è vero, c'è un filmato degli anni 80, credo,
sì,
dove lui veniva intervistato da Giovanni Minoli a Mixer,
sì,
e Minoli faceva delle domande,
sì, è vero,
dritte,
è vero,
specifiche, e lui risponde in questa maniera, che Israele ha il dovere di... diciamo di radere, non radere al suolo, però ha usato le parole di cercare di allargare il territorio perché gli spetta a loro, punto.
Okay. Questo è il sionismo, cioè,
è molto chiaro, sì, molto chiaro. Vabbè, però io sono sempre dell'idea che esistono anche qua vari gradi di sionismo, nel senso che un conto è dire Questa è, come dire, la nostra terra che ci è stata, tra virgolette,
affidata. Ma anche in quel caso.
Anche in quel caso. Però un conto è dire questo, è un conto è dire ce ne dobbiamo prendere altra.
Assolutamente,
terra,
ma anche in quel caso io non ti giustifico. Cioè, per me, se sei sionista, non hai letto, puoi avere un modo di ragionare.
Non hai letto
che non...
Il mondo di ieri di Stefan Zweig, che è un libro, è un libro che vi consiglio, ragazzi, da leggere assolutamente.
Assolutamente lo leggerò.
Perché purtroppo ti fa capire
non
che.
Non trovo legittimo questo tipo di pensiero da parte di nessuna popolazione del mondo.
Lo so, perché purtroppo. Purtroppo bisogna capire un po' bene come funziona in quel come è funzionato in certi contesti storici. Purtroppo io invece
sì,
lo trovo,
ma è sempre un discorso culturale.
Io la trovo una cosa molto 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 come dire comprensibile, il fatto che in un contesto nel quale, perché poi bisogna ricontestualizzare tutto, ragazzi, in un
ma
contesto
sì,
nel
però.
Quale c'era un antisemitismo fortissimo
fin dal Medioevo.
No, no, se non prima. Però parliamo della nascita di Israele. Fine 800, primissimi del 900. Quando Zweig lo racconta benissimo questa cosa, un pacifista fra l'altro, una persona che era forse l'essere più buono sul pianeta in quel momento, e racconta l'incontro, no, con Herzl e la nascita del sionismo. Come nasce? Nasce perché a un certo punto lui dice: senti, che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo morire tutti? Cosa dobbiamo fare? Che cazzo
però
dobbiamo
il fatto che
aspetta,
sia
finisco.
Comprensibile.
Cosa cazzo dobbiamo fare? Allora dice, facciamo così, andiamo nel Duomo di Vienna e battezziamoci tutti i cattolici. Così appena abbiamo risolto il problema, che cazzo dobbiamo fare? Ci volete massacrare tutti quanti? E allora quindi lui dice, troviamo un posto che sia nostro, che sia la patria di tutti gli ebrei in qualche modo. No? Poi l'errore qual è? È trovarlo alle spese di un altro popolo.
Non era loro, il fatto che sia comprensibile non lo rende giusto.
No, è anche giusto, ma non è giusto alle spese di un altro popolo.
E quindi non è giusto, perché se tu lo fai
l'idea
è sacrosanta, tutti devono avere un territorio, è ovvio, ma nel momento in cui tu applichi questa idea in un territorio dove ci sono già altre persone, lo fai con la violenza,
ma su quello
passi
siamo
subito
dalla
parte del toro. Quindi per me il sionismo diventa assolutamente un male.
Non è così, è l'applicazione. E allora è come dire il comunismo è un male.
No, non è
quello. No, è la stessa cosa, Martina, è la stessa cosa. Perché è l'applicazione che è sbagliata, non è l'idea.
C'è una terra promessa che da Dio è stata data a loro.
No, non è così. Non è così, questa è un'applicazione. Però vedi anche
però adesso attualmente come è interpretato, Noemi?
Attualmente come è stato interpretato, che so, il comunismo in Russia
il comunismo in Russia ha fatto dei danni enormi.
No, devi dire il comunismo è sbagliato.
Allora devi dire coerentemente il comunismo è sbagliato, cioè,
invece
tutte le idee
no.
che sono state applicate
invece
male però sono sbagliate automaticamente.
No,
e non sono d'accordo,
non sto dicendo
questo.
Però diciamo che il sionismo è stato applicato solo male. Allora diciamo questa cosa: il sionismo è stato applicato solo male.
Ma anche il comunismo è stato applicato solo male.
Sì, è vero.
Però non è sbagliata l'idea, è sbagliato il modo in cui le applichiamo.
Scusami, però.
Che
il fatto che tu dici che c'hai una terra che
per
di
il sionismo
si
era parlato dell'Uganda, si era parlato a un certo punto, si era parlato addirittura della Patagonia, no? Nel senso, l'idea di dire, quindi non è vero che automaticamente doveva essere la terra promessa da Dio, doveva essere inizialmente un posto dove poter stare in pace.
Questo è sacrosanto.
Se fosse stata un posto disabitato, nessuno gli diceva un cazzo. Nel senso, andava bene così. È chiaro che se tu arrivi in un posto dove ci sta altra
però,
gente,
scusa,
la prendi e la mandi
dire,
via.
Certo. Allora, questo
è
esatto, è sbagliato.
Ma quello è un altro discorso, però.
Però il fatto che dell'applicazione, cioè, allora, facciamo finta che anche l'idea, va bene, l'idea di base è corretta. Nel momento in cui tu lo applichi male, io non mi posso associare e dire comunque il sionismo di base è giusto, perché il modo in cui è stato applicato è un modo comunque di violenza e prevaricazione.
No,
comprensibile, però non vuol dire che è giusto. Sono due cose diverse.
Non è, secondo me, né giusto né sbagliato. È comprensibile.
Allora, noi comprendiamo che
poi
ci sono dei palestinesi che reagiscono con violenza e facendo terrorismo. Siamo d'accordo? No. Però lo comprendiamo. È questo che io dico.
No, ma comprendere si può comprendere tante certo. cose. Poi bisogna mettere una linea di demarcazione, secondo me. Sul tema dei... qualcuno invece ci provoca sul tema dei due milioni di musulmani, dei musulmani che vivono in Israele, nativi di quelle terre, che hanno scelto di non andare via nel 48. Ora, io, ragazzi, è vero, ci sono anche delle persone che sono tornate, ci sono sempre meno, devo dire la verità, perché purtroppo anche lavorare in Israele, se sei musulmano, non è semplicissimo. Guarda caso, però, fanno tutti i lavori, sono la donna delle pulizie, che ci sia una reale integrazione di chi ha deciso, vabbè, resto sotto padrone, è vero, cioè nel senso vivono lì, sono diciamo ufficialmente israeliani, ma è giusto il modo in cui vivono? È giusto il fatto che molte persone, se non si sono adattate, non adattandosi a quella realtà, sono state fatte andare via, oppure sono rimaste in condizioni, non voglio dire di schiavitù, ma insomma poco ci manca. Io non sono convintissimo che sia giusto. Comunque c'è la nuova dei Dilemma, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Dilemma, Don't Ask Price, tra le nostre novità. Ragazzi, che cosa dire delle Dilemma creature? Beh, mi permetto di dire, spero di non essere sconfessato, una band nata da Radio Rock che adesso ha avuto un contratto Universal, vanno in tour, bravissime, quindi insomma
bravi
però insomma, sono una band mista, però insomma
è la mamma di una delle membre, sono persone molto per bene, perché io le incontro sempre allo stadio a vedere la Roma
e allora sono proprio meglio, per bene meglio di questo. 24 anni, scintifata degli escapè, che parla di ciò che sta facendo Israele ancora oggi in Palestina. No, ma 24 anni, ragazzi, se voi vi leggete dei libri, degli articoli di 30 anni fa, 35 anni fa, l'altro giorno vi ho mandato, mi pare, se non ricordo male, Roberto Benigni nello spettacolo Tutto Benigni 83, quindi parliamo di 43 anni fa, dico bene, e beh, diceva le stesse cose, quindi questa cosa è inquietante, nel senso che noi ci stupiamo tanto, ma fondamentalmente le cose sono cambiate ben poco. Vai, sentiamo.
Buongiorno Emilio, io sono mai stato antisemita, ma beh, insomma, Max, sono satanisti, si mangiano i bambini,
tu lo sei,
hanno riti satanici,
voglio bene, però.
E li fanno da secoli.
No, va bene, Max,
sono contro gli israeliani,
sì, adesso gira questa voce,
sono
che
il cancro
riti
del mondo, il governo non
che cazzo c'entrano i riti satanici,
questa voce,
ho capito, ma i riti satanici li fanno Bill Clinton con Hillary Clinton, parla la Mauri.
Che parlo? Perché
è nel coso
chiuso?
No, si è chiuso, si è spento. Si è rotto il microfono, Maurizio.
È per quello ti facevo dei segni.
No, si è rotto il microfono. Non è che è colpa mia, io l'ho aperto, ma si è rotto il microfono.
Oltre che i coglioni, rompo anche.
Si è rotto il microfono, Maurizio.
Allora, Max è da non lo so da quanto che ci manda dei video.
Ma io te ne avevo spento. Boh, adesso no, mi fai incazzare con
dei video che non so da chi trae. Quale fonte lui abbia,
fonte
e li tratta, e ce li gira e dice: vedete, vedete questo, vedete questo.
Però ragazzi, se cominciamo col satanismo,
ma di che parliamo?
No, nel
dai,
senso,
su,
veramente satanismo. Non ne usciamo mai più, io mi arrendo, basta.
No, ma satanismo, poi ragazzi,
perché è stato affidato a tutti.
Tra l'altro, poi sai, è un po' come l'intelligenza artificiale, no? Che stanno uscendo dei video di intelligenza artificiale che praticamente sono palesemente falsi, la gente ci crede. La nuova frontiera quindi è che non si chiederà più a nulla. Perché? Perché dopo che tu cominci a dire è intelligenza artificiale, quelli pure veri diranno è intelligenza artificiale. Quindi qual è il rischio? Che poi, estendendo anche alle cazzate, Max, poi alla fine la lotta vera e sacrosanta viene messa in secondo piano, perché dice: vabbè, vedi che a chi dobbiamo combattere? Quelli che dicono sono satanisti. Allora, cioè, se c'è un israeliano adesso, Max, gli hai fatto un regalo, un regalone gli hai fatto all'ascolto, perché lui dice: io ho votato Netanyahu, questi dicono che siamo satanisti, quindi vedi come, vedi che famo bene, cioè capisci il discorso. Ma
ancora non abbiamo capito che dietro a tutta sta roba legata alla religione, Satana, Dio, ci si trincera per fare ste,
ma anche perché
abomini, per
ma perdonatemi,
basta,
ma uno, ma scusa un attimo, no, ma uno che bombarda e ammazza 70.000 persone, di cui 15-20.000 bambini, ma c'è bisogno che diciamo che è satanista?
Che se li magna,
cioè, no, perché ragazzi, sì, vero, che cosa parliamo? Cioè, non serve, Max, tra virgolette, volevamo base, non serve di aggiungere
non
questa
è
roba
un,
qui.
Che
no,
ma si poteva fare come quando eravamo piccoli, te a casa tua, te sei polacco, a Polonia, te che sei italiano,
il nazionalismo, diciamo.
Si poteva fare così, ognuno rientrava a casa
diciamo
sua.
Diciamo anche no.
No, ma poi, il concetto di casa sua che vuol dire? Scusa,
infatti,
ragazzi,
ma che
uno è nato in una regione, ma poi pensate che ci sono delle persone che sono nate in dei posti che in un determinato momento storico erano di un paese, l'altro momento storico sono stati in un altro. Quindi
la Macedonia, la chiamiamo Macedonia per quello, perché ci stavano talmente tante razze, che voglio dire, no?
Questo passo, anche il nazismo e il fascismo, in teoria
avevano una loro ragione
d'esistere. No, l'abbiamo già detto questo. No, perché nel nazismo, nel fascismo c'erano insiti quegli elementi che noi tuttora oggi critichiamo, no? Il fascismo si fonda, per esempio, sul culto della violenza, dell'attacco degli oppositori. Lo spiega benissimo Barbero in un video questa roba,
sì,
qua. Cioè,
bello.
Quindi questo noi abbiamo preso le distanze, abbiamo detto no, il fascismo mai più, no? Noi non tutti, diciamo, qualcuno ha detto sì, ancora va bene. Però per dire che ci sono delle cose che sono storicamente superate, ci sono delle cose che teoricamente potrebbero essere ancora fatte, però non sono state mai fatte nella maniera giusta, questo è il problema, no? O no? Attenzione, vai, sentiamo.
Ricordiamoci sempre che i territori della Palestina erano controllati dagli inglesi che poi hanno concesso quei territori, tra virgolette, per la creazione dello Stato di Israele. Quindi tutti hanno una parte di
questo.
Diciamo che la Gran Bretagna è forse tra nei paesi colonialisti è quella che ha fatto più danni in assoluto. Da satanista mi sento offeso ad essere paragonato al governo israeliano. Il signor satanista. Sai che ci sono parecchi satanisti che poi dicono: ma guarda, che non c'è niente di male a pregare, adorare Satana, no? Sì. È una cosa molto bella.
Loro dicono che è una religione umanista.
Dovremmo aprire un capitolo abbastanza importante.
Allora avremo
profondo,
un satanista qui con noi,
perché poi non è che il satanista deve mangiare i bambini, cioè nel senso
no, quello è il comunista,
fortunatamente ce ne siamo liberati.
Quando le mire colonialiste espansionistiche di pochi come gli ideologi del sionismo si sposano poi con i sentimenti di pancia anche comprensibili, quelli che potevano essere di una popolazione ebraica in cerca di una meta, in cerca di una patria, no?
Bene, grazie Linda, che consiglia la lettura, sottoscrivo, l'ho letto, è molto bello, sì, del libro breve storia del conflitto israelo-palestinese di Ilan Pappé, molto molto bello, lui è uno storico israeliano, tra l'altro molto molto lucido. Vai,
questa,
sentiamo.
Questa è Lanza, non è mio zio, è la portavoce dell'IDF arabo-musulmana. Questo sono i fatti, non è che sono cose inventate.
Bene, non è solo zio, è l'IDF arabo-musulmana. Ma che ha scoperto dell'uovo, che è l'uovo di Colombo, la scoperta dell'America, l'acqua calda, che cazzo hai fatto? Lo sappiamo tutti, c'è bisogno che ce lo dici te. Ci stanno nell'IDF, nella polizia, ci stanno degli arabi musulmani nel governo in Israele. Sì. Ma che cazzo vuol dire qui? Allora fanno bene a ammazzare 70.000 persone. Che cazzo di discorso è? Che cosa parliamo?
Capisco cosa si vuole dimostrare con questa
fede. Che non lo integrano i musulmani che si vogliono integrare. Invece quegli altri, se sono 70.000 terroristi, li fanno fuori. Capito? Questo è il discorso. Vai, sentiamo.
La differenza tra il sionismo e il comunismo è che il sionismo parte proprio come un'ideologia razzista e suprematista, tanto quanto il nazismo, quindi già i presupposti sono totalmente sbagliati e disumani, mentre il comunismo no, poi è stato applicato di merda, ma non...
In realtà non è così, nel senso che come nasce, non nasce in quel modo là, nasce come vi ho raccontato, cioè nel desiderio di trovare una patria, poi è stato da subito, questo sì è vero, preda dei nazionalismi. Questa è una cosa proprio tipica, pensate ai movimenti di liberazione dei paesi, per esempio dell'ex blocco sovietico, sono stati giustissimi, movimenti giustissimi, subito preda dei nazionalismi. Qualcuno fa riferimento all'Ucraina di Bandera, guardate che è vera quella roba lì. Io lo sapete che difendo l'Ucraina, però è vero che ci sono stati dei movimenti di estrema destra nazionalisti che si sono appropriati, ma non solo in Ucraina, dappertutto, e si sono appropriati delle battaglie sacrosante di liberazione. Sì. Perché era un attimo dal dire dobbiamo riprenderci il nostro paese a dire nazionalismo, il nostro paese è meraviglioso, oppure addirittura sciovinismo, il nostro paese è il migliore di tutti gli altri. Cioè, ragazzi,
però c'è un presupposto di partenza che è diverso, non giustifica niente, però da una parte c'era la necessità di una liberazione, dall'altra quella di occupare.
C'era anche lì la necessità di una liberazione, c'era la necessità di liberare un popolo dall'oppressione, dall'uccisione sistematica, dallo sterminio.
Radio Rock Podcast.
Baby, I love you. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Dunque, intanto, ragazzi, avete letto di Giusy Bartolozzi? Io devo dire la verità, questo referendum è un referendum complesso in cui ci sono ragioni da una parte e dall'altra. Sicuramente ci sono, diciamo, delle indicazioni che ciascuno può studiare, ovviamente decidere per proprio conto come votare, se votare no o votare sì, ognuno può fare quel che crede, naturalmente, magari ne parleremo ancora sicuramente, però vi posso dire una cosa, a giudicare, mi permetto di dire questo, a giudicare da chi fa propaganda per il no e da chi fa propaganda per il sì, io se non sapessi nulla di questo referendum voterei no, francamente, perché sì. Vi dico, ma ve lo dico proprio francamente, perché leggevo ieri l'ennesima roba assurda di Giusy Bartolozzi, che è il capo di dipartimento del tra Ministero l'altro. Della Giustizia, quindi del ministro Nordio, che ha detto in TV: votate sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione. Allora io dico, voglio pensare, spero e credo che le ragioni del sì siano più elevate di questa roba qui, no? Però com'è che tutti quelli che, non tutti, però molti di quelli che fanno propaganda per il sì, anche lo stesso video di Giorgia Meloni, che è una strumentalizzazione pazzesca, mamma quel mia, video di 13 sì. minuti, non so se l'avete
mamma
visto.
Mia, mamma mia.
Insomma, ne ho notate anche per il no delle strumentalizzazioni, però complessivamente, ragazzi, se uno dovesse votare soltanto sulla base di chi ti dice vota sì e di chi ti dice vota no,
sono arrivati tosta, anche a dire so, che magari voi siete... i ragazzi che sono stati costretti ad andare all'estero, se si votere, sì. se vincerà il sì, torneranno sì, in
sì,
Italia.
Sì, tornerà la fuga dei cervelli.
Cazzo,
allora, se vince il sì, se vince il sì, vincerete al Super Enalotto. Non il premio più importante, un premio secondario, però.
Se vince il sì, la Roma vince lo scudetto.
Se vince il sì, il vostro cane malato non morirà. Non morrà.
Eccola.
Il vostro cane malato. Se vince il sì, il vostro vicino di casa antipatico
diventa simpatico.
No, diventa storpio, no?
È vendicativo.
Emilio, per favore, puoi ripetere il titolo del libro di cui stai parlando? Grazie, Francesca da Cuneo.
Leggetelo,
è bellissimo. Stefan Zweig, si chiama Il mondo di ieri, è il suo ultimo libro prima del suicidio, 1941, lui si suicida con la moglie, entrambi a Petropolis in Brasile, posto l'altro bellissimo, a una sessantina di chilometri di Rio de Janeiro, dopo che era scappato in piena seconda guerra mondiale, era scappato ulteriormente dopo essere scappato dalla Germania, a Parigi, a Londra, poi scappa in Brasile, poi non ce la fa più e dice io non mi riconosco più in questo mondo, mi crollano tutte le certezze, lui che aveva sperato fino all'ultimo, infatti questo carteggio fra Josef Rotte e Stefan Zweig di cui vi parlavo prima, c'è Rotte che gli dice scappa amico mio, scappa, guarda che non c'è nessuna possibilità col Terzo Reich, questo è il nostro nemico, vattene, e lui però, come dire,
ci
fiducioso,
crede.
Diceva vabbè ma noi ribalteremo, ma noi ce la fa... che è un po' come oggi, no? Quando dici vabbè ma noi Trump, che ne so, pure Putin, ma tanto prima o poi alle elezioni, dai lo ribaltiamo, dai. Sottovalutando un po' il pericolo di quello che accade, insomma ragazzi, un libro molto molto bello. Qualcuno ci suggerisce Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea di Suad Amiri, ti fa rivivere e capire qual è stato il 1948 da parte dei palestinesi. Va bene, poi dunque Antonio ci manda un messaggio privato, perché privato? È un bellissimo messaggio Antonio, perché non posso leggere? Vabbè, dici privato, io no,
leggilo.
Non lo leggo, no, voglio la sua autorizzazione, altrimenti lo leggo e non dico che è il suo.
Ragazzi, ieri ho visto un documentario che parlava dell'attentato di Monaco del 72
sì.
e su Sky. Si chiama Settembre Nero e sì. ragazzi è interessante, a parte vabbè, che spiega anche un pochino tutta insomma la storia, la cronistoria sì. di quello che è successo e perché, il motivo per cui insomma.
Certo, c'è un bellissimo film ragazzi, se non l'avete visto, ma immagino sì. di sì, che si chiama Munich di Steven Spielberg, bello. Fatto molto molto bene. Allora, intanto il sindacato dei benzinai respinge le accuse, la speculazione c'è, ma non siamo noi. C'è qualcun altro che specula.
Allora.
Maurizio, tu dov'eri ieri sera a speculare? Attenzione.
Mi trovavo a speculare quando vedi una nave in mezzo al mare.
Allora, e poi leggo sempre qua che Human Rights Watch dice Israele usa fosforo bianco in Libano. Le IDF avrebbero sparato su un villaggio il 3 marzo scorso utilizzando il fosforo bianco. L'esercito non conferma, non conferma e non smentisce. Si mette in una posizione così intermedia. Allora, molto interessante. Dunque, vediamo un po' ancora velocemente, dai, i nostri messaggi.
Poi non ho capito tutto questo accanimento contro satanisti. Ma perché ce lasciate stare? Siamo tanto buoni.
Ah, ci sono un sacco di satanisti all'ascolto. Ci spiegate un attimo come funziona il vostro movimento, vostro religione?
Credo,
come
sì, cazzo non so dica? Come...
Raccontateci un po' che fate, se vi incontrate... Se fa dei sacrifici dei capretti.
Ma no, non credo.
Lasciamolo stabilire. Se ammazzate le persone, se invece se ascoltate la musica pop, magari che ne so, i neomelodici, no? O Rihanna al limite, no?
Rihanna!
Se magari, che ne so, invece fate delle belle passeggiate nelle città, no? Vediamo un attimo, dai, sentiamo ancora.
Sono il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Mi vedo costretto, mi ha malgrado a intervenire per dire che sono state fatte anche cose buone.
Bene, ok, vai, avanti, vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno a tutti. Allora, a me già stamattina mi rode dei mio, quindi mi avete preso proprio in un momento perfetto. Ma quell'ascoltatore che continua a dire ognuno a casa sua, ma lo sai che c'è gente che ha la casa ancellà perché gli hanno bombardata?
Bene, brava Camilla, giusto, brava. Giustissimo, bravissima. Vai, sentiamo ancora.
Non la fate innervosire. A Netanyahu o quel matto di Trump, credo che non cambi un bel cazzo di nulla. Questi sono due guerrafondai, due matti scriteriati che non hanno idea di cosa sia la democrazia. Massacrano.
Allora, Mattarella, signori, Scoop ha detto una cosa incredibile ieri. Mattarella dice: donne, equilibrio non alla pari. Lo sapevate voi? Incredibile, cioè? Ha svelato questa cosa. Non stanno in equilibrio con gli uomini.
Ma che vuol dire?
Non è alla pari.
Ma
la situazione.
Ma in equilibrio sui piedi, dici?
Dai salari ai ruoli apicali. Svela uno scoop. Il Presidente della Repubblica dichiara: non sono alla pari. Lo sapevate voi, è incredibile. Resta la distanza. Il voto alle donne 80 anni fa fu una rivoluzione. Violenza serve educare al rispetto in famiglia, a scuola. Molto bello, però io ti devo dire una cosa, è di una retorica insopportabile. Con tutto che il nostro Presidente del Consiglio, sarebbe bellissimo uno che ti dicesse il contrario. Che ti dicesse, allora no. Bisogna dividere. No, perché scusa, sono sempre le stesse cose. Cioè,
però,
è vero che il Presidente del Consiglio della Repubblica è una figura un po', no Maurizio? Che ti accarezza con una mano e con l'altra.
La politica, pure perché la politica non vuole capire. Cioè il Presidente della Repubblica si deve esprimere così.
Bravo.
E se il Presidente della Repubblica arriva ad esprimersi su quella roba là,
che vuol dire?
La traduzione dovrebbe essere:
c'è una mancanza.
Cari amici della politica, occupatevi, santa Madonna.
Sì, mi rubi le parole di bocca. Radio Rock Podcast. Prinza con la loro Trickle Down. Molto bene, 8:51. Vediamo chi c'è. Dai, 3899-106-600. Sentiamo.
Buongiorno, System of a Down.
System of a Down. Attenzione, attenzione. Il direttore boicotta il microfono di Maurizio. Questa è dittatura fonica con un sottofondo di satanismo. Satanismo, vai.
Sento puzza di antisatanismo. Vergogna.
Vero.
No, allora scusa.
Buongiorno, premesso come cappello introduttivo che non si possono mettere a paragone contesti e epoche e popoli diversi, ma noi nei nostri libri di storia celebriamo l'irredentismo, ad esempio. Esatto. Ora, il sionismo è una cosa un po' diversa, però le sue radici, come dice Emilio, sono quelle, un diritto all'autodeterminazione.
Esattamente così.
È chiaro che oggi è molto diverso.
Tra l'altro è molto difficile dirla questa cosa, perché ricordarla più che altro storicamente, perché chiaramente vieni subissato e dite il sionismo! Vai, sentiamo.
Buongiorno, io mi stupisco di come ci sia gente che può parlare di israeliani. O,
attenzione,
cioè, enunciare tutto un popolo. La colpa è del governo, non è mai del popolo. Il popolo è soggetto anche, purtroppo, a bersi tutte le cazzate che vengono dette dai politici bravi nel loro mestiere di cazzare.
Cioè, tu dici praticamente però qui è responsabilizzare anche... completamente il popolo,
esatto,
no?
Esatto.
Tu dici, e questo in parte potrebbe anche essere vero, no? Cioè, nel senso, i politici hanno una responsabilità importante, cioè anche quella di non dire fregnacce al popolo, perché poi il popolo tendenzialmente ingenuamente, in buona fede, in molti casi, in altri casi no, ci potrebbe credere. Ok, però, così adesso fanno diventare proprio una cosa che...
Perché sta pure la responsabilità dell'individuo poi informarsi e capire.
Però è anche vero
anche politici rieletti poi dopo. Trump è stato rieletto, voglio dire.
Io mi devo assumere la responsabilità come, diciamo, cittadino di fare la scelta migliore, di assumermi le responsabilità, di scegliere in un modo cosciente, di cercare di informarmi e tutto quanto. Poi però... anche chi poi riceve questo voto, quindi in fondo è un'espressione di una parte di me, ci avrebbe anche, come dire, il dovere etico di comportarsi in un certo modo. Ma poi io posso non rieleggerlo, però a volte io si dimentica pure che la gente non può tutti i giorni passare tempo a fare il capello a tutto quello che accade per quindi maturare un'idea. Bisognerebbe pure avere un po' di capacità di affidarsi e credere alla buona fede di gente che non ce l'ha.
I programmi politici,
Non ho capito.
A volte, cioè, si votano anche i programmi politici.
La mia responsabilità è cercare di votare per bene e cercare di non commettere gli stessi errori. Poi possiamo dire una volta che io te leggo, per Dio, cerca di fare il tuo lavoro e non farmi pentire di quello che ho fatto.
Rispetto a Trump, però, una volta che ha, voglio dire, ha guidato una rivolta all'interno di un Parlamento, ha fatto quello che ha fatto, è stato rivotato. Lì c'è, lì significa proprio
non c'hanno giustificazione.
Quella non c'è proprio
quelli
nessun
che
tipo
lo hanno
di
eletto,
giustificazione.
Quelli che hanno rivotato non hanno giustificazione.
Allora, intanto Eugenia dice un altro problema è quello di legare inscindibilmente una regione a un territorio, ma questa anche è una cosa di adesso, degli ultimi 80 anni, perché prima non era questa l'idea, era più su base etnocratica, diciamo così, cioè di legare diciamo gli ebrei come etnia, sì, non come religione, sì, sì, a un territorio. Non sono stati perseguitati, come dici tu, perché non avevano uno Stato, sono stati perseguitati, punto e basta. E quindi chiaramente è nata l'idea di dire vabbè, mettiamoci da una parte dove non ci rompe più il cazzo nessuno. Certo. Il problema è che sono lì a rompere il cazzo ad altre persone loro, ma questo è un altro discorso. Però diciamo, giustamente va ricordato, comunismo e sionismo nascono con intenzioni diverse ma non del tutto sbagliate. Gli estremismi, le idee fondamentaliste, le personalità fanatiste ne hanno rovinato e stravolto ogni significato. È la storia. Guarda, se tu ti leggi questo libro bellissimo, Il mondo di ieri, libro fantastico, a un certo punto lui ti spiega proprio questo. Lui ti dice: io ero curioso, dice Zweig, del sionismo, e ho cominciato a frequentare Herzl. A un certo punto gli ho detto: guarda, io mi allontano, perché già vedevo attorno a lui
l'atmosfera lì,
un'atmosfera quasi di ebbrezza delirante, no? Come dire, noi, perché poi purtroppo nell'uomo viene fuori spesso questa cosa qua, no? Nel senso, siamo stati messi sotto e adesso, cazzi, no, adesso rompiamo noi il culo a tutti quanti, no? Mai più Masada cadrà, cioè il senso è esattamente quello, cioè come dire, quello che è stato prima mo non può più essere, adesso ci pensiamo noi, che poi se ci pensi avviene dappertutto, cioè ci sono nel movimento femminista per esempio delle diciamo frange del femminismo, certo, che ritengono che non bisogna parlare con gli uomini e che bisogna ribaltarla, certo, la questione, ma è comprensibilissimo,
certo, però è sbagliatissimo,
sì, però è comprensibile, sì, però capiamo da dove viene,
comprensibile, però capisco, non è quello, non è quello che uno deve fare,
però lo capisco,
non
lo comprendo
niente.
E secondo me è una responsabilità anche mia fargli cercare di fargli capire che stanno esagerando, cioè loro hanno tutto il diritto, perché se tu a me vessi per secoli, io
però così non usciamo mai, capito? Io sono d'accordo,
certo,
però così
ma lo
non usciamo
sta sempre
mai
in capo a
perché
te.
Lo scopo non è far diventare, cioè fare in modo che le donne diciamo prendano il ruolo degli uomini. Lo scopo è trovare un equilibrio, cioè la matrilinearità, che non è il matriarcato, non è una cosa contrapposta al patriarcato dove ci sono le donne al posto degli uomini.
Però secondo me è sempre
cosa
in capo a me cercare di convincerti che questa tua posizione è solo frutto di un livore nella fattispecie di questo femminismo
patriarcale,
il mio uomo mansplaining, anche il io quello che penso io anche nei confronti della femminista,
però
che ha questa idea estrema,
però questo
io
se glielo spieghi
devo avere
tu
pazienza,
peggiora,
ok, anche zitto mi prendo gli insulti fino a che capiranno che sono esanime e d'accordo con loro e cambieranno questa idea, però io lo capisco quell'atteggiamento.
Ma
è umano, ragazzi, è comprensibilissimo.
Sì,
vabbè, poi al di là di come la si pensi, perché magari c'è anche chi pensa che invece sia giusto quello, io non lo so quello che è giusto.
Vabbè, sono opinioni.
Opinioni.
È chiaro,
certo,
che secondo me non cambia niente facendo così.
Quello che dici rispetto a quello che ti ho detto prima è il contrario di quello che dici te, perché voi sostenete che è razzismo, suprematismo, tutte queste minchiate che dite, e invece la portavoce dell'esercito israeliano è araba musulmana.
Ma non vuol dire niente, ragazzi, non vuol dire niente. niente questa roba qua. Nel nazismo venivano reclutati degli ebrei e li facevano fare anche delle cose di responsabilità, cioè non c'entra un caso, cioè non puoi giudicare come si comporta uno stato d'apartheid, uno stato genocidiario sulla base del fatto che ha arruolato al suo interno. Anzi, questa cosa, guarda, dietro una notizia, avviene sempre, avviene sempre in tutti i grandi stati, diciamo così, canaglia, o che fanno o che mettono in campo politiche genocidiali, hanno sempre
serve
anche
proprio
un po'
quello,
per pararsi il culo,
serve,
no?
Proprio quello, esattamente.
Quel tipo di attenzione, quel tipo di accortezza, diciamo così. Vai, sentiamo ancora.
Buongiorno Talk Show, se vince il sì torneranno i giovani dall'estero,
sì,
il lupo giocerà con l'agnello e gli albinetti scorrerà vino di Licastelli.
Bene, allora qualcuno dice io voto sì perché un magistrato mi ha spiegato in parole povere il motivo per votare sì. E vabbè, allora va bene così. Dunque, sentiamo, ci sono anche dei magistrati per il sì, dei sì, magistrati sì, certo, per il no, cioè nel senso non è che da questo punto di vista, vai, sentiamo.
Pronto, so Satana. Ora, voi mi dovete dire, sì, non so troppo indiscreto.
Prego,
sì,
prego.
Sì. Che cazzo volete da me?
Bene, vai, sentiamo.
Sì, per dire una cosa che sarà veramente impossibile contestare.
Sentiamo.
Il mondo sarebbe un posto migliore se fossimo tutti pastafariani.
Allora, allora contestami questo.
Sì.
Contestami questo adesso.
Radio Rock Podcast.
Firmato intanto da parte della AS Roma il contratto come main sponsor delle maglie della società con Eurobet.live, un'azienda di scommesse, un'importante azienda di scommesse, Eurobet Live. Molto bene. Intanto alle Paralimpiadi fa molto molto caldo. Due biatleti, pensate, tedeschi, hanno sciato in pantaloncini corti.
È tanto caldo.
Molto caldo.
Caldissimo.
Molto caldo. Ornella Muti e la figlia si sono messi a produrre, questa è una cosa meravigliosa, delle sciarpe vegane.
Ah, brave.
Cioè? No, sbagliato, delle scarpe vegane.
Scarpe,
scarpe vegane. E George Clooney si è messo a produrre della birra analcolica.
Ah.
O viceversa.
Si è messa a produrre George Clooney.
George Clooney.
Ah, ok.
George Clooney. La birra Ana, anche perché ragazzi sono adesso bestemmieranno sicuramente.
No, non è vero, io sono d'accordo con te.
Una cosa schifosa, pappagallo, che cazzo hai detto? Mangiamose gli animali. Allora, ci sono dei surrogati della carne che sono eccellenti e ci sono delle birre analcoliche che sono buonissime.
È verissimo.
E tu, Maurizio, non distingueresti una birra analcolica
da una birra
alcolica. Figuriamoci altro, quindi stai attento.
No, io non la distinguerei proprio perché solitamente non la bevo.
La bevi proprio, Mauro, è vero.
Allora, reintrodotta in Croazia la leva militare obbligatoria, che durerà però solo tra virgolette, due mesi. Oh, nel 2025 le vendite dello spermino Asti in Cina sapete quello Asti, quello si brinda
spumante.
Non lo spermino.
No, lo spumante Asti.
Hai detto spermino.
No, lo spumante ho detto. Che
spumantino allora.
Spumantino,
ah,
bravo, spumantino.
Spumantino. Ecco, spumantino. Abbiamo capito male.
Adesso hanno Stappi, no Maurizio, sì, che c'è una festività. Allora, praticamente in Cina hanno aumentato le vendite del 55%. Sullo spumante.
Siamo contenti. Azienda italiana, sti cazzi. Andiamo avanti, grazie.
No, sti cazzi, sai che vuol dire questo?
No, è importante.
Sai che
vuol dire,
sai che vuol dire questo?
Sentiamo.
Stanno festeggiando. E che c'è da festeggiare?
Capodanno cinese? No.
Capodanno cinese. E cosa introduce il Capodanno cinese?
La scimmia morta.
L'anno del cavallo.
Di fuoco.
E cosa introduce il cavallo di fuoco?
La spada di fuoco.
Stiamo attenti che altrimenti Trump ci bombarda per toglierci lo spumante.
Trump ci bombarda? Allora, dite a Mattarella che il buco del culo serve per cagà. Allora, ci dicono...
No, ma noi possiamo scrivere al Presidente, scusate,
Allora, ti do il libro il giorno dopo. No, che il giorno dopo? Il mondo di ieri, che è il giorno dopo? Vai, sentiamo ancora, vai.
Venerdì sera sono stato al Teatro Martinit.
Bravo.
A vedere lo spettacolo,
bravo,
di Alessandro.
Cazzo, persona bravo, per bene.
Volevo farvi i complimenti, è stata una serata stupenda e voi siete
bravi.
Molto
bravi.
Bravi
tutti.
È stata veramente una bellissima serata.
Allora, complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa cosa.
Sì.
Tutti quelli.
Spumante Asti,
Totonni.
Oh, però in Israele il lavoro parte da lontano, all'istruzione nelle scuole, non solo fregnacce come qui o negli USA, ci scrive un signore. Io penso che la politica è lo specchio di buona parte del popolo, non credete? Pensare che il cittadino non ha mai nessuna responsabilità è troppo comodo, ci scrive una persona, signorina. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi, volevo segnalare all'amico che ritiene che Israele non sia uno stato razzista perché accoglie anche degli islamici il film Django Unchained e la figura del negro di casa. Siamo esattamente in quella situazione.
Allora, premesso che io ho molti amici arabi musulmani, io vorrei pure provare a capire le ragioni del sì, ma nel momento in cui è scritto nel testo che i criteri del sorteggio verranno decisi in seguito, voto no a prescindere perché non posso aderire a un vabbè, buon tanto metti
e poi vediamo.
Ci scrive.
Fammo un po' come
Stefano,
cazzo ci pare.
Stefano, vai, sentiamo.
No, ma l'ideologia non riguarda la razza o l'etnicità. Per esempio, proprio giorni nostri, Trump è stato votato tantissimo dalle minoranze, soprattutto spagnole,
assolutamente
messicane, che adesso stanno ovviamente riprendendo il voto. È una delle facce più importanti, fra virgolette, facce di Fox News, che è praticamente di Trump, è di colore e assolutamente appoggia Trump e tutte le sue...
grazie Cristina. George Clooney si è messo a produrre scarpe analcoliche o viceversa, ci scrivono. Vai, sentiamo ancora, vai. Vai, vai.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io direi che una cosa che inizia per anal non è una cosa tanto buona da bere.
Allora, chi te lo dice innanzitutto? A parte che la birra intanto ti mette in culo, quindi questo tanto per cominciare.
No, Emilio, però...
Se no vale tutto. Fammi capire.
Puoi gustarla anche dalla bocca.
E seconda cosa, chi ha detto che anal
lattina
non è una cosa positiva? Chi te l'ha detto? Anzi, per certi versi, no, Mauri?
Un po' stribolo.
Per certi versi. Allora, è un po' stribolo, però la birra analcolica è perfetta insieme agli hamburger vegani e una vita di merda, ci scrivono.
Se non hai provato mai né una né un'altra,
confermo che ha detto spermino.
Ma chi è che ha detto spermino?
Tu l'hai detto.
Ma io l'ho detto dopo che l'hai detto te.
Mi sa.
Tu anni fa hai detto spermino.
Stai rendendo questa trasmissione.
Allora, la nastra azzurro 0,0% è ottima. Stesso gusto e sapore della classica alcolica, e te ne puoi bere. Anzi, no, però dobbiamo fare una cosa fatta bene, perché sennò così è.
Radio Rock
Promotion. Nastro azzurro 0.0 è ottima. Stesso gusto e sapore della classica alcolica, e te ne puoi bere una bottiglietta intera e non barcolli per niente. Bene, allora, grazie. Sentiamo ancora chi c'è, vai, 3899-106.
I vegani hanno prodotto scarpe analcoliche.
Bene, allora dicevo l'altro giorno a mio figlio che ha 18 anni, è andato a manifestare esattamente per le stesse cose per cui manifestavamo noi 35 anni fa. Palestina libera, la guerra nel Golfo, diritto allo studio. Abbiamo fallito come generazione, non siamo riusciti a fare nulla per risolvere tutti i problemi per i quali protestavamo quando eravamo giovani. Non è colpa tua, Gianluca. Giuseppe, come cazzo ti chiami? Non è colpa sua.
No, perché tante volte dicono i giovani, ma ragazzi,
ma non potevano essere risolti questi problemi, dai.
Era non troppo, in così poco tempo.
Giovani, vuole ancora 200 anni, vai, sentiamo.
Buongiorno. Per quello che riguarda propaganda per il sì e per il no, non sono andati oltre gli ultras della Lazio che hanno detto che c'è lo
voteranno
di
no.
Forza Italia, che mi sembra... Non mi sembra che la Bartolozzi sia andata tanto lontano da...
No, ha detto saremmo per il sì, hanno detto gli ultras della Lazio, ma votiamo no perché vogliamo andare contro Forza Italia e Lottitto senatore. Allora, intanto Netanyahu ne ha un sacco di amici arabi, effettivamente, insomma, no, per dire, quindi lui non è insospettabile questo punto di vista. Un intero potere dello Stato per mezzo dell'associazione di categoria dice, senza nessun fondamento normativo, ci scrive Carlo, che con il sì la magistratura verrà sottoposta all'esecutivo. Il frontman del no, il capo della procura più grande d'Europa, dice che tutte le persone per bene voteranno no, mentre mafiosi e masoni voteranno sì. E vi preoccupate di una tal Bartolozzi?
Beh, guarda, tu dici questo perché evidentemente non hai sentito bene quello che è stato detto e hai letto solo i titoli. O i titoli dei giornali.
Ma lui è un docente di diritto penale.
Sarà pure
lo
un docente, ma sarà pure un docente, ma il signore in questione che nomina lui non ha detto questa cosa.
Bene, sentiamo.
Non ha detta così.
Come fa la gente a paragonare Satana a Trump? Cioè, sicuramente è malvagio,
ma mai come Trump.
Ok, poi e i celiaci come farebbero in un mondo di pastafariani? Ah, già, è vero. Ah,
è vero, la pasta miseria. Senza glutine.
Ammazziamo tutti i celiaci.
No, facciamo per loro la pasta senza glutine.
Pastafariano senza glutine.
Pastafariano senza glutine.
Una domanda per voi giovani, si scrive Nicola. In un mondo in cui i siti di scommesse sportive sponsorizzano le squadre di calcio e di altri sport, ci poniamo domande di etica civile generale e di ragion pura. È come mettere in mano al demonio la sponsorship della messa domenicale. Bello questo. Però ti immagini, sì. Questa messa sarà offerta da il demonio.
A Satana
in persona. Poi ci facciamo piacere tutto e ci adeguiamo a tutto. Per questo probabilmente ci adegueremo anche a certe tradizioni, metaforicamente, speriamo. Mangia vanvini. Questa è, diciamo, il grido di dolore del nostro amico Nicola.
Radio Rock Podcast.
Divertente, dai, divertente questa Lucky Number dei Kula Shaker. Ha detto prima Anthropic fa causa al Pentagono dopo lo scontro per l'uso dei Anthropic, la società che produce Claude, l'intelligenza artificiale, che si è fatto muro contro muro con Trump, mentre continuano le disiscrizioni, gli abbonamenti interrotti a ChatGPT, quindi a OpenAI, perché per via di questo accordo che sarà fatto con il governo americano. Tra l'altro c'è un video bellissimo di i due CEO di Anthropic e OpenAI che stanno vicini. A un certo punto c'era la visita del premier indiano Modi e si prendono tutti per mano, un po' come fanno gli indiani, e loro due si rifiutano di prendersi per mano, si guardano e il capo di Anthropic lo guarda e dice no, e fanno il pugno alzato, non si danno la mano. Spermino inventa cose, ci dicono, attenzione, dite all'ascoltatore che non abbiamo fallito con le proteste, quella roba non dipendeva da noi ma piuttosto come generazione di genitori. Cioè, paradossalmente punta il dito questo nostro amico Andrea non tanto col fallimento come, come dire, rivoluzione o cambiamento politico sociale, ma come genitori abbiamo sbagliato.
Quella statistica in merito alla considerazione delle donne dei giovanissimi, mi viene da dire i giovani di oggi, ma quei giovani là che si sono espressi,
qualcuno l'avrà
sono
cresciuti in qualche
casa, all'argomento del giorno. C'è un signore, Alessandro, che scrive: passerò la mia giornata lavorativa cercando una scusa per dire anch'io spermino. Allora mandateci un vocale con una frase di senso compiuto che includa la parola spermino.
Però non
se
lo
farete, la più bella vincerà una
coppa.
Un sacco grosso così di premi.
Una bisaccia.
Gli regalo un vinile.
Una bisaccia.
Un vinile di premi.
No, di là c'è una marea.
Una bisaccia.
Regalo 5 vinili. 5 vinili. Danno bene 5 vinili.
Morire possiamo spermino. Partecipare anche noi.
Però no, una frase di senso compiuto.
Non solo deve essere contestualizzato. E non deve sostituire una parola. Cioè, deve essere molto.
Ma noi possiamo partecipare?
Perché cioè, si configura un reato. Allora. Dopo il break avremo con noi Ottavio Fatica, che torna a trovarci e ci parlerà del libro della settimana. Ormai non poteva succedere più nulla. Edizione Adelphi è non è un romanzo, ma è, per chi conosce il grandissimo scrittore Harry James, è una raccolta dei suoi taccuini, il laboratorio segreto dove l'autore annotava germi narrativi colti nei salotti durante i suoi viaggi. Quindi c'è un aneddoto di pettegolezzi, schemi di storie mai sentite, poi diventati capolavori, la cronaca del suo processo creativo. James isola un dettaglio mondano mostrando come la letteratura nasca proprio quando la vita sembra immobile. Ne parliamo dopo la pubblicità. Intanto
Casper, Minotauro, sono tutti personaggi fantasiosi.
Bella.
Ma non ha detto spermino.
Sì, Casper Minotauro.
Bravo.
Però bravo, bravo. Piaciuta, però. Noi non abbiamo detto che non si poteva dire la parola. Quindi
detto.
È bravo.
Quindi
Casper
è bravo.
Minotauro sono tutti personaggi fantasiosi.
Molto bello.
Molto bello. Direi che ha vinto lui. Chiudiamo qua.
Così
ha vinto su. Cioè, possiamo dire che secondo me buona la prima. Buona la prima. E a questo punto. Buona la prima. A questo punto ha vinto lui.
Scusa,
3899 106 600. No, è talmente bella, sono ragazzi, che è una cosa meravigliosa. Intanto arrivano i Linkin Park con What I've Done. Noi torniamo dopo la pubblicità.
Radio Rock Podcast.
FBW84, questa è la nuova di Rob Zombie, nuovo singolo che si può votare tra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che appunto si possono votare da parte vostra sul sito Radio Rock.com. www.radiorock.it. Dopo ascolteremo i Beatles di In My Life, una canzone che è un disco, devo dire la verità, che insieme anche a Satie ascoltavo mentre leggevo, mentre devo dire spiluccavo, perché poi questo libro, che è un bel volumone, può essere, lo chiederemo a Ottavio Fatica che torna a trovarci, può essere anche un po', anzi diamogli subito il buongiorno. Ciao Ottavio, buongiorno, come stai?
Buongiorno a voi, buongiorno. Bene, tutto a posto.
Ormai non poteva più, succedere più nulla, come disse la signora che si accomodava sul... si sedeva a leggere con la sensazione che dopo tutto quello che si è attraversato ormai non possa succedere più nulla. Bellissima questa sensazione qui, cioè, ormai non può succedere più nulla. Si può leggere anche questi taccuini di Harry James, si possono leggere anche un po' compulsandoli qua e là, aprendo quasi a caso le pagine?
Ah sì, certo, possono diventare anche un libro che tu cerchi. Non so, come le profezie, sai, quando aprivano una volta Virgilio, poi tiravano fuori un verso e ci costruivano qualcosa. No, ma in realtà è uno scrigno, un forziere, non so come vuoi chiamarlo. Tu lo apri e tiri fuori un gioiello qui, una gemma lì, una cosa lì. Oppure una mille e una notte fatta a pezzi e boccone, bocconcini piccolini, così, che tu poi elabori per conto tuo nel cervello, come aveva fatto Harry James per conto suo.
Certo.
No, è sicuramente da leggere così, certo. Te lo metti sul comodino, il classico libro che ti metti sul comodino e ti leggi la sera degli spunti, credo che fai dei bei sogni, no? Perché...
Ah sì sì, senz'altro. Tra l'altro c'è di tutto dentro, abbiamo detto prima, per esempio, aneddoti, pettegolezzi, schemi appunto di storie mai scritte, oppure schemi di storie che poi sono diventati capolavori, ma una lingua, ecco, che non è in qualche modo ancora rifinita, presenta per la traduzione, tu hai curato anche il libro con una bella postfazione, presenta delle sfide particolari, diciamo, rispetto magari a, appunto, a un romanzo?
Sì, che c'è. Lui ha avuto varie fasi, la prima è sicuramente più facile perché era ancora un realista, un naturalista, come vuoi chiamarlo, quelli che hanno avuto un po' più di successo, tipo Daisy Miller, Ritratto di Signora, sai, quindi nel primo periodo. Poi dopo lui, per tanti motivi che raccontiamo anche dentro al volume, si è involuto stilisticamente, almeno secondo la nostra concezione. Ha scritto forse ai miei occhi i libri più belli, però sono veramente iper occlusi. Ma questo, se ti dico, che la contraddizione è che lui nell'ultima fase della sua carriera li dettava questi qui. Tu diceva, quando uno detta diventa più spontaneo. Ma la sua spontaneità era così contorta, capisci? E questo è il bello, no? Quando lui dettava al segretario, lui faceva una frase che durava per 5 pagine senza nemmeno un a capo. Quando quello li rileggeva e gli chiedeva, ma qui c'è, lui la guardava, sì, qui manca una virgola, e poi secondo lui era tutto chiaro, capisci? Cioè, era tutto chiaro nel cervello, era una cosa, era abbastanza mostruoso come atteggiamento di fronte alla lingua.
Senti, c'è un dimmi. C'è un progetto di racconto inserito all'interno di questo volume, rimasto embrione, che però ti ha colpito particolarmente?
Sì, quello che cito verso la fine, ce ne sono vari che sono molto belli. Tu prima hai nominato il fatto che lui scrivesse già degli abbozzi di quelli che poi sarebbero diventati veri e propri racconti e romanzi, no? Sì. Tipo Giro di Vite o Gli Ambasciatori o cose simili. Lì è bello vederli in nuce, ma anche con sviluppi che poi non hanno preso, capisci? Lui ha abbandonato, con pieghe nascoste, quello è già un fascino particolare. A me uno che è piaciuto moltissimo è uno dove lui presenta un protagonista che ha un segreto, uno scrittore che ha un segreto, e quello sarebbe lui, e lui lo racconta in questo modo, anche qui capziosissimo, che però è affascinante, dove dice: questo scrittore ha un segreto. Lui pensa che i suoi lettori debbano cogliere questa cosa, se hanno un po' di sensibilità, un certo tipo di percezione sviluppata, coglieranno questo segreto, Non ti dice qual è? È il grande segreto, è il grande segreto di Harry James, se l'è portato nella tomba. Esatto, bravo. Lui fa questo, fa. E in quella bozza di racconto ammicca verso il lettore, al tempo stesso lo intrappola perché non saprà mai qual è questo segreto. Capisci questa cosa?
Senti, quando leggiamo delle cose di questo genere, no? Degli appunti, spesso e volentieri viene fuori un po' anche il modo dell'autore di vedere il mondo in qualche sì, modo. Poi certo. Magari può venire fuori anche chiaramente dai romanzi, però lì può essere più camuffato. Secondo te qual è? Cosa ti è arrivato, ecco, curando questo volume rispetto al modo di vedere il mondo di Harry James e poi ovviamente metterlo su carta?
Ma lui a questo lato, che lui ha, gli hanno detto fin dall'inizio, all'occhio del pittore sotto un certo aspetto, vedere qualsiasi cosa lui veda si concretizza nella mente come un elemento all'interno di una narrazione. Poi lui ci aggiunge qualcos'altro, perché lui vede un fazzoletto che cade, vede una donna che si toglie un guanto, vede una che dice una battuta a un'altra mentre le versa un bicchiere di liquore. E per lui c'è qualcosa dietro, c'è un segreto dietro. Il segreto è il segreto della vita, voglio dire, lui è come un alchimista, io lo dico dentro al libro. È uno strano alchimista moderno, tu pensi che sia semplicemente un narratore, ma lui invece, cioè tutti i narratori sono degli alchimisti perché vanno a cercare il segreto della vita, lui lo fa più a fondo degli altri. Senti, capito, dimmi.
Senti, a proposito di questo mi faceva venire in mente che se penso, non so, all'Ereditiera, di Others, no, Ritratto di Signore, sono stati tratti da moltissime delle opere di James, tantissime trasposizioni cinematografiche. C'è secondo te anche in questo volume qualcosa che avresti visto bene, come dire, trasposto al cinema o comunque in una serie TV?
Io ho provato a vedere alcuni dei film, sinceramente a me non piacciono mai quelli che ho visto, almeno non me ne è piaciuto nessuno.
È difficile.
Se tu pensi che giro di vite, voglio dirti, i fantasmi sono esistenti o no? Lui ti crea una trappola perché non te lo dice.
Certo.
E secondo lui il bello della cosa è che tu non lo saprai mai, proprio non avertelo detto dovrebbe appunto catturarti, capisci? Dovrebbe beccarti. Ora, se tu vai a vedere il film... è esattamente il contrario.
Certo.
Lui il fatto di non nominarli proprio li definisce come orrori, capisci? Mentre invece c'è tutto il gusto del non detto, certo, che il racconto sembra che ne sappia più del narratore.
Questo
mentre
è un
invece,
po'
vedere il film.
È un po' taglio il problema di tutte quasi tutte le trasposizioni cinematografiche che svelano troppo rispetto a quello che magari l'autore ha pensato di mantenere appunto segreto. Come diciamo.
Ma lui ancora di più, però molto di più. Se tu pensi che poi appunto io ho visto una versione di Giro di Vite con Marlon Brando negli anni 70, voglio dire. E lui poi non è un fantasma, è un bel ciccione che fa scoppiare le ranocchie, capisci? Voglio dire, ci soffia. È una cosa molto realistica. Molto... James sarebbe rimasto inorridito se avesse visto una cosa del genere. No, io non lo vedo trasposto al cinema, perché appunto è addirittura più bello quando scrive questi piccoli germi, come li chiamava lui.
Senti, io ricordo ormai non poteva succedere più nulla, germi sì, narrativi, schemi di storie mai scritte, aneddoti eccetera, però per gli ascoltatori che magari, questo è un libro prezioso, ma gli ascoltatori che magari non hanno letto nulla di Harry James, io credo che lui sia forse tra i grandi autori uno di quelli che ha la maggior incidenza di capolavori probabilmente, no? Di romanzi.
Sì, è vero.
Cosa consiglieresti per iniziare?
Ah no, per iniziare una delle cose, se io gli do quello che a me piace di più, che è dell'ultimo periodo, che è questo, nemmeno lo dico perché tanto lo aprono e poi dopo non lo leggono più, capisci? Dico, oddio, cosa dice? È troppo complicato. No, io comincerei da uno tipo Daisy Miller, forse anche Giro di Vite, che è a metà strada, e... forse dice più cose perché lui, i suoi personaggi sono sempre fantasmi e lì veramente appunto è una storia di fantasmi, come nessun altro scrittore ha mai scritto una storia di fantasmi così, voglio dire. Io inizierei da uno appunto tipo Daisy Miller, che è molto semplice, molto più immediato, è anche breve, saranno 200 pagine, non so, e Giro di Vite, comincerei da questi qui.
Cominciamo
poi se gli piacciono i racconti.
Sì.
No, dei racconti ce ne sono tanti belli, appunto, anche i racconti non sono lunghissimi, quindi ti puoi anche cervellare sull'altare dei morti o sulla panchina della desolazione, che sono solo 40-50 pagine, quindi insomma,
quindi cominciamo da questi per chi non conoscesse sì, e poi naturalmente approfondiremo
andiamo,
con questo volume preziosissimo. Noi ti ringraziamo Ottavio per essere stato con noi anche quest'oggi per presentare Ormai non poteva succedere più nulla, lo faccio vedere agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV naturalmente a tutti voi, insomma, libro fondamentale per uno scrittore.
Voglio aggiungere una cosa, sì, no. Dimmi, guarda, è per cioè, molti giovani che vogliono scrivere, ecco, per degli scrittori in erba è una manna, è una pacchia, non so come chiamarla, voglio dire.
Sì. Senti, ma tu ritieni che Harry James oggi, abbiamo parlato dei suoi capolavori, sia stato sia un po' rispetto magari al grande pubblico, rispetto a tanti altri autori diciamo americani, anche se lui poi si è stabilito in Inghilterra, è un po' non voglio dire dimenticato, ma un po' messo da parte rispetto ad altri che invece continuano ad essere letti ancora oggi con di più.
No, non credo. Lui è sempre stato un po' uno scrittore, diciamo così, diciamo di elite fino a un certo punto. Sì, diciamo questo, lo è sempre stato, anche ai suoi tempi quando faceva successo era sempre per un pubblico relativamente ristretto. No, lui ha creato questo grande ponte fra America e Europa. Ancora adesso tutti quanti fanno riferimento a lui, sia per il modo di scrivere, sia per come ha fatto questo passaggio. Ha influenzato tutti gli altri scrittori che sono venuti dopo, anche i poeti, voglio dire. No, come peso è rimasto ancora adesso. Certo, non è una cosa facile. E poi anche questo passaggio fra 800 e 900, sai. Lui l'ha portata al Novecento, la letteratura americana ottocentesca.
L'ha traghettata proprio nel.
Esatto, è morto quando è cominciata la prima guerra mondiale, quindi insomma è arrivato proprio. Non ha visto gli orrori della guerra, quindi bene così.
Bene così, sì, meglio per lui. Senti, Ottavio, ti ringraziamo e ti aspettiamo qui in studio quando vorrai, oppure al prossimo consiglio letterario. Grazie mille. Ottavio
grazie
Fatica con noi, Harry James, Ormai non poteva succedere più nulla, edizioni Adelphi. Noi chiudiamo con i Beatles di In My Life.
Radio Rock Podcast.
E allora, In My Life, loro sono i Beatles, vi viene in mente perché, insomma, è sicuramente una canzone che in qualche modo è evocativa rispetto a una storia di una vita, di un mondo, no? Molto bella da ascoltare durante la lettura di questo libro, che ripeto si può leggere un po' come la Sacra Vivia del nostro Alessandro Di Rocchi, cioè spiluccare un capitolo, anche bravo. Sono dei libri che sono belli da aprire a caso,
così, bravo.
Tipo il libro delle risposte e leggere una pagina e vedere che caso è, poi che ne so,
per esempio,
se
fine...
continui, se no invece leggi un'altra cosa.
La Vivia, alla fine a un certo punto
tu non l'hai letta,
alla fine lui muore, eh?
Alla fine, no, non la fine,
uno muore,
poi rinasce
al
uno
centro,
muore.
Credo,
l'altro centro. Sembra che ci sia un po' sempre, e poi c'è sta cosa dello Spirito Santo che sto cercando,
no, alla fine schioppa tutto, no? Credo che l'ultima cosa sia, se non mi ricordo male, io adesso, Maurizio, saranno 50 anni che non leggo la Bibbia,
non
quindi
vecchio o Nuovo Testamento?
La fine della Bibbia, quindi comprende il Nuovo Testamento. Quindi alla fine del ci sta, mi pare, l'Apocalisse di Giovanni. Quindi
tutto,
schioppa tutto.
Quello quando finisce la seconda stagione.
Schioppa tutto, è tipo la guerra nucleare, no? Che poi è molto bello come finale. Lo trovo poetico. Cioè, l'umanità che alla fine, sai che c'è? Ma
chissà se fanno poi il sequel. Sarà un film o una terza stagione?
Certo,
se
schioppa
nucleare,
tutto,
ecco.
Poi chi ti vuoi pigliare? Nel senso, vedi,
ma
alla fine,
forse è quello che ci meritiamo.
Quello dico, è bello, no, Mauri? Che
estinzione di massa, intendi? Quello, bella?
No, nel senso, abbiamo finito.
L'occasione ce l'abbiamo avuta.
Carpe diem,
l'abbiamo sfruttata male, punto.
Sfruttata male secondo i tuoi parametri.
No, ma ragazzi, carpe diem. Oh, nel frattempo, chiudo con una notizia molto bella. Che riguarda un vanvino di 9 anni, il quale purtroppo ha presentato. Guarda che notizia gustosa! Ha presentato, ahimè, Maurizio, la sua collezione couture. la sua collezione couture alla Fashion Week di Parigi.
Mazza, bravo,
un bambino di 9 anni.
Per niente responsabilizzato.
Già, mi fa a 9 anni già, vogliamo dire Maurizio, a 9 anni lui è già uno stilista.
Ti voglio dire una cosa, bravo. Accettala. Al mercato Remira, si accettala, al mercato Remira, mercato del vintage famosissimo in zona Lombardia e Milano, che c'è stato domenica, tra i vari banchi c'era un banco di un ragazzino di 13 anni
bravissimo,
che esponeva le sue creazioni, una roba fighissima.
L'accetto, ma hai convinto? Ultima notizia molto interessante, all'università di Waterloo, di Waterloo,
laddove sappiamo tutti, Napoleone si è ingroppato.
No, a parte quello, hanno scoperto, questo è molto interessante, ben più di Napoleone, hanno scoperto come trasformare la plastica in che cosa? 899, merda. Cioè, l'argomento del giorno. No,
il fertilizzante.
Quasi,
Maurizio, l'energia rinnovabile.
Maurizio la sa, secondo me. Vai Mauri.
Non leggere.
La plastica
in... Dai, che
in, in capita abbigliamento.
Ma già c'è, ma già c'è.
Comincia con la...
Acqua!
Ah, non è possibile.
Quasi, dai, con la...
la plastica in amore.
No, in amore, in
Asia.
Acciaio. Acciaio.
Aciderbola.
Acciaio.
No, è la plastica in acciaio. La plastica in
acido. Acido.
La plastica in acini. In acini di uva. Aceto.
Aceto.
Acerenza.
Hanno deciso di trasformare la plastica in aceto.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.